Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Intanto buona Pasqua a tutti e apriamo il nostro programma odierno con una meditazione dedicata alla Pasqua di Don Francesco Armenti dal titolo Il vivente che cura le lacrime. La meditazione si apre con le parole di Papa Francesco pronunciate nell'omelia della veglia pasquale del 30 marzo 2013.
Fratelli e sorelle, non chiudiamoci alla novità che Dio vuole portare nella nostra vita. Siamo spesso stanchi, delusi, tristi. Sentiamo il peso dei nostri peccati. Pensiamo di non farcela. Non chiudiamoci in noi stessi. Non perdiamo la fiducia. Non rassegniamoci mai. Non ci sono situazioni che Dio non possa cambiare, non c'è peccato che non possa perdonare se ci apriamo a Lui. Accetta allora che Gesù risorto entri nella tua vita, accoglilo come amico, con fiducia, Lui è la vita. Se fino ad ora sei stato lontano da Lui, fa un piccolo passo. Ti accoglierà a braccia aperte. Se sei indifferente, accetta di rischiare. Non sarai deluso. Se ti sembra difficile seguirlo, non avere paura. Affidati a Lui. Stai sicuro che Lui ti è vicino, è con te e ti darà la pace che cerchi e la forza per vivere come Lui vuole.
Lacrime, mani, volti e sorpresa. Sono le coordinate della Pasqua, la traiettoria che va dal Golgota al sepolcro vuoto. Lacrime, mani, volti e sorpresa sono le vie della salita al Calvario e della corsa al sepolcro vuoto dell'umanità di ieri e di oggi. Dopo l'arresto di Gesù al Getsemani, Pietro seguiva il Maestro da lontano. Temeva di fare la sua stessa fine. E per questo lo rinnegò 3 volte dinanzi a chi lo riconosceva come uno dei suoi discepoli. Ci volle il canto d'un gallo per scuoterlo dal torpore della paura e della pusillanimità. Fu allora che il Nazareno si voltò verso di lui, andandogli incontro con gli occhi dell'amante ferito, ma sempre pieno di amore che non scompare e non cede nemmeno dinanzi al tradimento dell'amato. Gli occhi di Gesù parlano e interrogano più delle parole. Il suo silenzio, la sua compassione penetrano il cuore dell'Apostolo. Il Messia non lo rimprovera, ma lo inquieta e scuote fino a farlo piangere amaramente. Le lacrime di Pietro sono il dono di Gesù che si intenerì dinanzi alla sua fragile umanità. Senza lacrime non vi può essere vera Pasqua. Perché risorgere non significa piangere per i peccati, ma commuoversi per un volto, quel volto d'amore e misericordia che non guarda il peccato dell'uomo, ma la tristezza che il peccato genera nel suo cuore. La luce del mattino senza fine risucchia l'umanità prigioniera del peccato con la potenza del pentimento che non nasce dalle minacce dei castighi divini, ma dal lasciarsi frantumare la durezza del cuore dallo sconfinato amore del crocifisso risorto.
La polvere della strada che va dalla città al monte della crocifissione è bagnata dalle lacrime di una madre. Il sudore, il sangue che cola dalla croce, si fonde con la stilla di pianto di Maria. Le lacrime del figlio e della madre sono l'unico oceano di misericordia del risorto. Lì, sotto la croce, non scorrono lacrime di disperazione, ma gocce di speranza, di rinascimenti e di perdono che irrigano il terreno dove c'è il seme del dono totale di sé e del germe dell'amore da cui sboccerà il fiore variopinto e luminoso della risurrezione. Risorgere è versare le stesse lacrime della Vergine e avere il suo stesso cuore di madre e discepola per accogliere e lasciarsi inondare e bagnare la vita dalle lacrime del Dio crocifisso.
Qual è la prima parola che Gesù pronuncia dopo la risurrezione? È straordinaria e rivoluzionaria. Donna, perché piangi? Chi cerchi? Il Galileo risorto vede subito le lacrime di Maria di Magdala, che recatasi al sepolcro lo trova vuoto. Piange perché temeva che il corpo del Signore fosse stato rubato. Aveva timore che l'amore fosse stato ucciso per sempre. Gesù ha sconfitto la morte del peccato, ma non ha eliminato la morte fisica, il dolore e la sofferenza. Egli però non lascia solo l'uomo che piange. Risorge per ridargli vita, speranza, per asciugare e prendersi cura delle lacrime dell'umanità ferita, violentata dalle guerre, dalle ingiustizie e resa fragile dagli egoismi della finanza, dell'economia, della politica e finanche delle religioni. Risorgere significa quindi non solo asciugare le lacrime delle vittime, ma commuoversi per le grandi e piccole risurrezioni che ogni giorno avvengono quando abbandoniamo i sepolcri della nostra esistenza, quando le tombe esistenziali si svuotano, perché la morte è uccisa dall'energia di donne e uomini, giovani e anziani, che amano, lavano piedi, costruiscono ponti, sostengono, incoraggiano, rendono bella la vita, le città e le chiese con i colori dell'onestà, dell'impegno, della legalità, della carità, della misericordia e del dono di sé.
Le lacrime di Pietro, di Maria, la madre del Signore, e di Maria di Magdala, le lacrime dei giusti, degli anonimi e dei poveri, le lacrime dei genitori, dei giovani e dei vecchi, fecondano la storia, ridando all'umanità la certezza che Dio è il vivente, cioè è la vita stessa, e che la sua carezza di misericordia fa eternamente rinascere e sperare. Gli orientali rappresentano la risurrezione con icone in cui è riprodotto Cristo che, discendendo agli inferi, afferra Adamo per il polso, trascinandoselo con sé alla vita. Il risorto è vivo e libera dalla morte se la creatura gli porge il suo polso, la parte del corpo dove si misura il battito del cuore, della vita, il luogo dell'amore sempre e comunque. Pasqua è lasciare che il Signore risorga dalle profondità del nostro essere. Dio irrompe dentro di noi per farci esplodere alla vita, scaraventandoci oltre i sepolcri del peccato, del dolore e della tristezza. Le lacrime sgorgate dall'amore sono la rugiada del mattino di Pasqua, grembo di vita e alba di speranza per quanti si lasciano possedere dal vivente, da colui che risorge ogni giorno, ogni istante, per prendersi cura delle lacrime dei suoi figli nell'umanità che ama, perdona e con lui rinasce e per lui fa rinascere.
Oggi più di ieri vi è una risurrezione urgente. Vi sono lacrime da curare subito. Uscire dai sepolcri della disumanità, dell'uomo non più uomo. Lo scrittore boemo Franz Kafka, nel suo racconto più famoso, La Metamorfosi, trasforma il protagonista principale, Gregor Samsa, in un insetto. L'uomo si trasforma in un insetto quando esclude Dio, quando vive una vita che non vuole, quando è schiacciato dalla competitività, quando la conflittualità tra generazioni diventa esclusione e non crescita reciproca, e quando opprime con la cultura dello scarto, dell'efficientismo e dell'immediatezza. Pasqua è ridare umanità e dignità all'uomo non più uomo attraverso la vita e la forza di Gesù, il risorto, che svela pienamente l'uomo all'uomo. Ed ora accogliamo in studio Alberto Di Giglio, che ci parla di un'iniziativa che proprio l'anno scorso ha ripreso, rinnovando in qualche modo una tradizione che era decennale qui a Roma, e cioè la contemplazione della Sindone e la possibilità appunto per tutti quanti di sapere qualcosa di più di questa reliquia, di questa preziosa reliquia. Il programma di Sindone 2017 si svolgerà, prevede una serie di eventi che si svolgeranno nell'oratorio del Caravita fino al prossimo maggio. In realtà i primi due incontri si sono già tenuti a partire proprio dall'inizio di aprile, ma dal momento che oggi, lunedì dell'Angelo, è proprio il momento, no, diciamo, in cui la Sindone si è per la prima volta manifestata, vogliamo parlarne proprio oggi. Intanto benvenuto Alberto.
Grazie Rosario del tuo invito, che è sempre un momento bello, un momento di condivisione e di comunicazione con tanti amici che magari diversamente non potrebbero venire, diciamo, a conoscenza di queste iniziative che si fanno in questa città così grande, dispersiva. Magari ci sono tanti che dicono ad averlo saputo. Quindi grazie a Rosario, grazie al tuo programma. Sì, lo scorso anno abbiamo ripreso dopo un'interruzione di 13 anni, pensate, perché la Sindone, le attività della Sindone erano state sospese, e poi lo scorso anno abbiamo ripreso con questa serie di incontri Il volto sulla città, e poi quest'anno ritorniamo appunto con una nuova proposta. Sono 8 incontri, e appunto abbiamo cominciato il 1° di aprile con la medicina legale, col professor Pierluigi Baima Bollone. La cosa che ci ha sorpresi è l'interesse e la partecipazione, cioè a parte le domande interessantissime e molte, tante, tant'è che a un certo punto Baima Bollone è dovuto fuggire perché dice: no, scusate, io ho l'aereo e quindi devo rientrare. Ma c'è stato proprio una partecipazione che mi ha sorpreso veramente tanto. Così è stato anche sabato scorso con Monsignor Giuseppe Ghiberti, col nuovo capitolo dopo medicina legale e esegesi, e adesso riprendiamo appunto sabato prossimo, questo sabato, con il capitolo La scienza, con il professor Bruno Barberis, che è il fisico matematico dell'Università di Torino, che ci parlerà appunto, farà il punto sulla la scienza, e quindi tutto ciò che c'è di acquisito e tutto ciò che magari c'è ancora da dire.
Quindi tante discipline, come appunto stavi in qualche modo enumerando, continueranno ancora con la storia, con la professoressa Emanuela Marinelli, poi ancora con un incontro dedicato anche al cinema, di cui ti occuperai tra l'altro tu in maniera particolare. E perché vederla da così tanti punti di vista?
Ma devi sapere che, come tutti sanno, in fondo che la Sindone si legge in una cornice multidisciplinare, transdisciplinare. Sono state nominate 30 discipline scientifiche e da qui è nata questa nuova disciplina che risponde al nome di sindonologia. Noi abbiamo fissato solo pochi punti, ma essenziali per chiarire, per gettare un po' più di luce, su questi temi già conosciuti ma rivisitati, che sono appunto la medicina legale, l'esegesi, la scienza, la storia, e quindi anche il discorso dell'enunciato, perché il titolo di quest'anno, l'anno scorso era Il volto sulla città, quest'anno è Patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì, fu sepolto, risuscitò. È molto importante ricordare che la Sindone riassume il kerigma, l'annuncio, c'è tutto lì, perché c'è veramente tutto. Per chi sa le cose essenziali della Sindone, sa che stiamo parlando di un crocifisso romano sepolto secondo l'usanza ebraica, sa che su quel telo ci sono praticamente tutti i segni della passione di Cristo, dalla flagellazione menzionata appunto nei Vangeli. Pilato dice gli darò una lezione e poi lo libererò, parlava appunto della flagellazione. C'è la coronazione di spine, c'è il colpo di lancia al costato e c'è questa morte avvenuta appunto che si tratta di una pena capitale, a che punto va sotto quel tempo storico appunto che noi conosciamo molto bene, descritto dai quattro evangelisti, con degli indizi molto interessanti per la tesi della risurrezione. E quindi fu crocifisso, sepolto e risuscitò. Tutto questo lo vogliamo declinare in tutti questi 8 incontri. Appunto, poi ci sarà un momento molto interessante, 4, 5, 6 maggio. Il 4, per chi non lo sa, è la festa liturgica della Sindone, istituita da Giulio II nel 1506, e ci sarà proprio una celebrazione eucaristica con le letture. Anche l'omelia sarà indirizzata appunto verso il mistero appunto della passione, della morte e della risurrezione di Cristo, prendendo le mosse dai dati della Sindone. Sarà padre Massimo Nevola, il rettore dell'oratorio del Caravita, che terrà questa omelia. E poi ci saranno tanti amici, tanti attori che verranno a leggere, come lo scorso anno, solo in quel giorno, solo il 4 maggio, i papi, delle riflessioni. Raniero canta la messa, le preghiere alla Sindone, i papi alla Sindone, sarà un momento molto bello che di partecipazione, poi con il coro del lunedì. E poi il giorno dopo ci sarà il kerigma, proprio verrà declinato appunto questo nucleo centrale del credo niceno-costantinopolitano dal teologo e storico della Chiesa padre Gianfranco Berbeni. E il giorno successivo un mio personale contributo, il 6 di maggio, che è un sabato, appunto cinema e Sindone, perché è molto bello, molto stimolante vedere come gli autori, i grandi autori, hanno voluto inserire questo telo nella narrazione, nel loro racconto, nella loro storia, e verrà proposto appunto. Sono 15 registi che saranno. E poi chiuderemo appunto il 13 di maggio, sempre un sabato, con un capitolo chiamato Predicazione, perché è molto importante sì parlare, conoscere la Sindone, ma la Sindone, come diceva Monsignor Ghiberti, il biblista di Torino, dice ha un compito da svolgere. Questo compito è che deve arrivare ai cuori delle persone, deve arrivare alla gente, e quindi se nessuno la predica la Sindone. E quindi abbiamo chiesto a un predicatore, padre Maurizio Botta, di farci questo regalo, è stato molto disponibile e appunto declinerà questo momento con la lettera d'amore di Gesù scritta con il suo sangue, che poi è una espressione di un prete anglicano, Kim Dresbach, che è morto una decina di anni fa, declinando appunto, ancora proseguendo con il messaggio di Giovanni Paolo II, che appunto ripetendo che la Sindone è provocazione all'intelligenza, che è specchio del Vangelo, immagine del silenzio e il sussurro di Dio. Cioè tutto questo ci sembra importante, diciamo, per questa nostra realtà del Caravita, per la storia che ha avuto questo centro di sinologia e per quanto, diciamo, noi desideriamo fare, ma soprattutto confermati dalla risposta e dalla partecipazione di tanta gente che viene.
Quando ti sei interessato alla sindone? È stato molti anni fa.
Ma diciamo tutto cominciò nel 91, l'incontro con un gesuita, padre Domenico Chianella, che era distrutto perché qualche anno prima la sindone era stata praticamente datata con il radiocarbonio, e lui, che credeva molto nella testimonianza di questo telo proprio come un moderno annuncio della passione e della resurrezione di Cristo, e io rimasi talmente colpito da quest'uomo così distrutto, così veramente
sconfortato.
Che quasi come se qualcuno mi avesse detto: Alberto, tu ti devi occupare di questa cosa da oggi. Ma è stato così, come un fiume in piena. Mi sono messo a organizzare appunto convegni, conferenze, poi io stesso ho cominciato ad andare nelle scuole, nelle parrocchie, nei teatri a tenere queste conferenze, e poi facendo anche documentario, programmi alla radio e quindi le mostre, e soprattutto tenere viva l'attenzione, diciamo, appunto attraverso questa possibilità che ci viene data nel cuore di Roma, in via del Corso, via del Caravita, la chiesa di San Francesco Saverio, che sappiamo c'è questa spinta missionaria che dei gesuiti che tutti conosciamo, e si riconosce molto bene appunto con la missione che la sindone ha da svolgere attraverso, diciamo, la nostra passione, la nostra disponibilità, sì. E soprattutto una volta che noi ci siamo lasciati conquistare dalla sindone, poi non puoi non condividere e non dire anche ad altri.
In seguito è stato dimostrato che poi quella datazione, appunto, che era stata raggiunta nel 91, in realtà non smentiva nulla, perché è spiegabile anche in altri...
Sì, diciamo, sono state decine e decine di convegni che hanno praticamente sfatato quella datazione. C'è stato tanto rumore, soprattutto sono stati costretti i sindonologi a ristudiare un po' più di chimica, la rete di datazioni, eccetera. Diciamo che è stato proprio quasi come una battuta d'arresto. Poi dall'altra parte sono state ben 4 ostensioni, dobbiamo dire, sono tante, 98, 2000, 2010, 2015, quindi milioni e milioni di pellegrini che arrivano da tutto il mondo, in qualche modo è stata la risposta più bella alla datazione al carbonio 14.
Ma cosa... E lì al Caravita c'è anche una copia.
Abbiamo una copia a grandezza naturale della sindone, che è sempre stata negli anni passati posizionata al centro della chiesa sull'altare, adesso è all'ingresso, appena si entra nell'atrio, e c'è in intenzione, che con molta probabilità sarebbe una cosa molto bella, che il nuovo rettore, padre Massimo Nevola, voglia riposizionarla appunto nel posto dove si trovava negli anni passati, che è veramente un bel segno, soprattutto intanto come impatto visivo, ma poi come messaggio diretto al cuore e alla mente, cioè è qualcosa di veramente straordinario.
Di chi entra appunto per una preghiera. Grazie allora ad Alberto Gigilio di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo appunto questi incontri di Sindone 2017 che si svolgeranno all'Oratorio del Caravita fino al prossimo 13 maggio. Grazie di essere
grazie
stato
a te con Rosario dell'ospitalità, grazie.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi invito a rimanere in ascolto di Radio Vaticana Italia.